valzi, 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 Zibaldone.
Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
E buon pomeriggio a tutti e bentornati qui su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. www.contrabanda.org per seguirci anche in streaming dovunque voi siate, dall'Italia a Tripoli, da Timbuktu al Kamchatka e financo nella Tierra del Fuego, e forse oggi anche a Vallecas e a Madrid, perché abbiamo anche degli ospiti che vengono dalla capitale de Spagna, ma non solo, anche in Sardegna ci potete ascoltare, perché c'è un gruppo che tra poco prenderà la parola qui a Zibaldone, che viene proprio dalla Sardegna, dal mezzo del Mediterraneo. Ma tante sono le novità, tantissime. Vi ricordo prima di cominciare anche che potete seguirci anche in podcast dal nostro blog, dove trovate tutte le puntate in podcast di Zibaldone da 3 anni a questa parte, www.zibaldone.contrabanda.org. 2 ore insieme dalle 18 alle 20 come ogni venerdì qui in questa storica Radio Libera barcellonese, e come sempre cominciamo con un po' di buona musica. Perché? Perché purtroppo anche questo 2014 è cominciato con un altro grandissimo artista che ci ha lasciato, non è italiano, noi lo mandiamo in onda comunque perché è un grande della canzone, del folk mondiale. Lui si chiama Pete Seeger, sentitevi questa Waist Deep in the Big Muddy e poi torniamo in onda.
It was back in 1942, I was a member of a good platoon. We were on maneuvers in Louisiana one night by the light of the moon. The captain told us to ford a river, that's how it all begun. We were knee-deep in the big muddy, the big fool says to push on. The sergeant said, sir, are you sure this is the best way back to the base? Sergeant, go on, I forded this river about a mile above this place. It'll be a little soggy, but just keep slogging, we'll soon be on dry ground. We were waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Well, the sergeant said, sir, with all this equipment, no man will be able to swim. Sergeant, don't be a nervous Nelly, the captain said to him. All we need is a little determination, men, follow me, I'll lead on. We were neck deep in the big muddy, the big fool says to push on. All at once, the moon clouded over, we heard a gurgling cry. A few seconds later, the captain's helmet was all that floated by. The sergeant said, turn around, men, I'm in charge from now on. And we just made it out of the big muddy with the captain dead and gone. We stripped and dived and found his body stuck in the old quicksand. I guess he didn't know that the water was deeper than the place he'd once before been. Another stream had joined the big muddy about a half mile from where we'd gone. We were lucky to escape from the big muddy when the big fool said to push on. Well, I'm not going to point any moral, I'll leave that for yourself. Maybe you're still walking, you're still talking, you'd like to keep your health. But every time I read the paper, them old feelings come on. We're waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Waist deep, neck deep, soon even a tall man will be over his head. We're waist deep in the big muddy, the big fool says to push on.
Waist Deep in the Big Body, ossia giù fino al collo nel grande pantano, una delle molte canzoni famosissime di Pete Seeger, uno dei più grandi davvero della musica folk, del cantautorato statunitense più impegnato. Peter Seeger, o meglio noto appunto come Pete Seeger, era nato a New York il 3 maggio del 1919 e ci ha lasciato proprio lunedì scorso, lunedì di questa settimana, 27 gennaio, ha ormai appunto 94 anni compiuti, famosissimo fin dai tempi di Woody Guthrie, e poi negli anni 50 e 60 per il suo impegno politico finì anche in carcere, fu condannato nell'epoca del maccartismo. Insomma, le canzoni che potremmo mandare in onda di Pete Seeger sono moltissime, dalle più commerciali tra virgolette come quella If I Had a Hammer, che era stata anche mandata in onda, tradotta in italiano e diventata famosa anche in Italia, Datemi un martello, ad altre canzoni come appunto We Shall Overcome, che diventata un inno per più generazioni, anche per chi stava lottando tre anni fa, due anni fa a Zuccotti Park, il movimento di Occupy Wall Street, e anche proprio Pete Seeger era andato a dare man forte ai giovani che forse gli ricordavano gli anni 60, dove lui era stato uno dei protagonisti, o altre canzoni come anche Where Have All the Flowers Gone. Insomma, sono tantissime, è tantissimo quello che si potrebbe dire di Pete Seeger. Chissà che magari in futuro qui a Zibaldone noi gli dedicheremo uno speciale dove ripercorremo un po' la sua traiettoria musicale. Prima di raccontarvi che cosa abbiamo in programma per voi in queste due ore di Zibaldone, presentarvi un po' gli ospiti, andiamo con un'altra canzone di Pete Seeger per aprire queste due ore qui su Radio Contrabbanda Barcellona, e andiamo con una canzone che non è di Pete Seeger, è nella versione cantata da lui, è una canzone famosissima appunto di quello che è stato forse il suo maestro, uno dei compagni del folk statunitense della metà del Novecento, cioè Woody Guthrie. This land is your land, un altro inno per una generazione.
As I went walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. I roamed and rambled and followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts, while all around me a voice was sounding, this land was made for you and me. This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Sun came shining and I was strolling, and the wheat fields waving and the dust clouds rolling, and the fog was lifting and the voice was chanting, this land was made for you and me. This land is your land, this land is my land, from California Stream waters, this land was made for you and me.
This land is made for you and me, appunto, forse proprio un inno, una speranza per una persona come Pete Seeger, che ha lottato per così tanti anni per un'America e un mondo diverso. Quindi davvero grazie Pete per tutto quello che hai fatto, e insomma le tue canzoni continueremo ad ascoltarle e saranno un messaggio anche per le prossime generazioni. Ma andiamo avanti con la nostra puntata, o meglio cominciamo davvero. Vi ricordo che siamo in diretta qui da Radio Contrabbanda, ci potete scrivere sul nostro Facebook Zibaldone Radio Contrabbanda, ci trovate così nei social network, anche in Twitter, oppure chiamarci in diretta al 93 317 7366. E oggi una puntata ricchissima di ospiti, ricchissima soprattutto di musica. Cominceremo con i Dinat Attack, sono qui le due colonne portanti italiane, o meglio dire sarde, di questo gruppo di fusion e di melting pot che rappresenta molto bene lo spirito di Barcellona, e ci presenteranno anche con un pezzo dal vivo alcune canzoni del loro nuovo album. E poi nella seconda parte è qui con noi un caro amico e anche un altro grande musicista. Lui è basco ma vive a Madrid, ha lasciato Barcellona perché era stufo del nazionalismo catalano, così pare, tanti anni fa. Sono ironico, logicamente, dopo ce lo spiegherà lui. Lui si chiama Gigi Quintanilla, l'anima degli Ornamento y Delito, e anche lui viene con in anteprima per Zibaldone una chicca, anzi due chicche del nuovo album che uscirà nei prossimi mesi. E poi in collegamento telefonico probabilmente dall'aeroporto di Londra, così pare, avremo Tommaso Colliva dei Calibro 35, che la prossima settimana suoneranno a Barcellona. Poi tante altre novità musicali, le nostre rubriche tra repressione, satira, simbologia dei nomi e i soliti fanfaroni che ci disturberanno, insomma tantissime cose. Quindi due ore ricchissime di musica, di informazioni e di sorprese. Andiamo subito con una canzone, prima di sentire la voce di Vanessa Bissiri e di Caterina Angela Fadda dei Dinat Attack, andiamo proprio a sentirci una nuova canzone in anteprima per Zibaldone di questo gruppo barcellonese, che vi ricordiamo già questa sera tra circa due ore e mezzo suoneranno al Tinta Roja, locale molto bello del Poble Sec di Barcellona. La canzone si chiama Miranda, eccola qui, i Dinat Attack su Zibaldone.
Con la mano
Miranda, loro si chiamano Dina Tatak e questa è veramente un'anteprima per Zibaldone, un pezzo molto bello. Complimenti Vanessa, complimenti Caterina Angela, come state?
Grazie.
Bene, grazie.
Benvenuti a Zibaldone, finalmente vi abbiamo qui in questi piccoli studi vintage di Radio Contrabbanda. E a dire il vero, i Dina Tatak non è la prima volta che vengono intervistati a Zibaldone, perché all'inizio della nuova gestione di questo programma in italiano qui su Radio Contrabbanda era venuto un altro membro della band, parliamo della primavera del 2011, e ci aveva presentato il vostro precedente disco, che era uscito nel 2009-2010?
Sì. Più o meno, sì, era venuto Sergio, vero?
Sì.
Era venuto Sergio e ci aveva un po' raccontato di questa band, di questo, veramente di questo melting pot, perché siete in tanti e siete di tante nazionalità diverse.
Sì, siamo in tanti, siamo tutti molto diversi soprattutto, che insomma è la parte, come dire, il jolly di questo gruppo e allo stesso tempo insomma la parte emozionante, no? Mettersi d'accordo, creare un pezzo, creare la musica, creare il concetto, quindi insomma siamo un messicano, un francese, un altro messicano, un cileno, due sarde.
Quindi insomma proprio rappresenta un po' lo spirito del buono che c'è in questa città, per quanto cercano di distruggerlo il buono che c'è a Barcellona, no? Cioè sì. Una città che riunisce musicisti, artisti, scrittori, poeti e così via, di nazionalità diverse, che riescono a creare qualcosa proprio qui insomma sulle rive del Mediterraneo.
Sì.
E è pronto tra poco il vostro nuovo CD, o sbaglio?
Sì, in primavera dovrebbe essere tutto pronto, siamo in fase di mix e poi toccherà il mastering e alla fine insomma avremo il nostro CD impacchettato. Quindi si chiamerà Nombres Propios.
Nombres Propios, benissimo, questo è il titolo. E tra l'altro una cosa, prima di passare un po' a parlare di più di questo nuovo progetto di CD e tornando quando abbiamo cominciato con la band, e gli strumenti che usate sono molti, e insomma oggi qui siete in due, tu sei la cantante Vanessa, Caterina Angela è chitarrista, ma poi insomma gli altri membri avete un cajon, avete altri strumenti particolari.
Sì, il berimbau, che è uno strumento che abbiamo rubato dalla tradizione brasiliana. E poi c'è una cosa particolare, che è un ballerino di claqué, di tip tap.
Esattamente, questa è una cosa che
sono cose inusuali, insomma, strumenti inusuali.
È uno spettacolo assolutamente particolare il vostro, perché unisce appunto anche la danza, anche una parte visiva molto forte.
Sì, in realtà quello che ci è piaciuto fare è stato giocare con le influenze musicali di ognuno di noi e poi alla fine non suonare niente in particolare, se no trovare il nostro suono.
E infatti, perché Caterina Angela, il vostro genere musicale è un po' difficile da definire, si può dire fusion, però vuol dire tutto e nulla.
A volte che lo chiamano anche musica del mondo, però non sappiamo esattamente che stile sia.
Voi in realtà suonate quello che vi piace e vi divertite molto.
Sì. Sì.
E a proposito di concerti, questa sera questa sera tra pochissimo, perché scappate appena finita l'intervista, scappate qui da Plaza Reale e andate verso il Tinta Roja per il soundcheck, las pruebas de sonido, perché alle 8:30 questa sera suonate. E che ci sarà questa sera al Tinta Roja? Che cosa proporrete?
E proporremo pezzi del nostro nuovo album, del nostro nuovo disco, Nombres Propios, e poi insomma il nostro spettacolo, che ogni volta è una sorpresa e abbiamo molta voglia, quindi insomma venite tutti quelli che potete.
E tra l'altro insomma cosa davvero particolare, l'ingresso è gratuito.
Sì, abbiamo deciso di farlo, diciamo che l'ingresso è gratuito e all'uscita no.
Tachiglia inversa, come si suol dire.
Sì, perché comunque siamo in una fase di promozione, abbiamo voglia di diffondere la nostra musica e oggigiorno il guadagno avviene da altre fonti, sicuramente non dai piccoli locali. E poi il Tinta Roja è un posto a cui teniamo particolarmente, insomma, è molto, molto vicino alla nostra estetica, al nostro mondo.
È un posto molto bello, uno dei locali boemi di Barcellona, tra l'altro gestito molto bene, con una sala anche abbastanza ampia per essere un locale, diciamo, relativamente non grande. Non è un teatro vero e proprio, ma appunto è un bar teatro. E ricordiamo l'indirizzo, che è Calle Creu del Smolers 17, il metro è Poble Sec, quindi uscite dalla fermata e lo trovate lì alle 8:30, l'ingresso è gratuito, quindi al Tinta Roja questa sera ci saranno i Dina Tatak. E io poi vi ricordo dal vivo recentemente, perché avete partecipato insieme ad altri artisti sardi, ma non solo, in quella bella serata che si tenne a inizio dicembre per raccogliere fondi per la vostra terra, per la Sardegna, e anche lì avete fatto un concerto meraviglioso.
Sì, è stato molto divertente, no?
Sì,
soprattutto emozionante farlo, insomma, per la nostra terra. Poi quello spazio, come si chiama quello spazio?
Il Teatro Egespa Centre San Pere Apostol, che è uno spazio molto bello.
È molto particolare, un'energia molto antica, no?
Sì.
E avete qui la chitarra, quindi oltre ad esserci ascoltati appunto questa chicca in anteprima che è Miranda, e poi ce ne sarà un'altra, lo anticipiamo già in chiusura dell'intervista, ci farete anche un pezzo dal vivo. Ce lo volete un po' introdurre?
Questa canzone si chiama Marianna e fa parte del nuovo disco.
Marianna si chiama?
Sono tutti i nomi di propri.
Ah, certo,
di persona.
Sì, nome proprio. Hai ragione, Miranda,
sì.
Marianna,
sì.
Tutti i nomi femminili, tra l'altro.
È l'unica canzone in catalano.
Ah, perché le altre in questo caso sono in spagnolo
e in italiano.
In italiano. Sì. Quindi mantenete anche, appunto, come nel precedente disco, questo cantare in diverse lingue.
Questo mestissaje su tutti i fronti.
Esattamente. I testi di chi sono delle canzoni?
Sono miei.
Vanessa. E la musica invece, Caterina Angela, la componete un po' tutti insieme?
Tutti insieme.
Sì, in particolare questo pezzo, insomma, è stato più a carico di Caterina Angela.
Che infatti è qui con la chitarra, quindi lo sentiamo in una versione un po' unplugged, in acustico, quindi senza anche tutti gli altri strumenti che usate nelle vostre performance dal vivo. Quando volete, ragazze, i microfoni sono vostri per questa altra primizia per Zibaldone Radio Contrabbanda.
Estimada, volia parlar-te de la bellesa d'aquest temps. Volia deixar-t'ho anar tot per ser la primera vegada. T'escric a tocar de la fruita al tovalló sota del qual li amagues una clau, la de l'habitació dels teus tresors més preuats. Baixen fins les cames com si fossin aigua en gas. Mescla del cor, del desig d'anar-hi, de la por de morir. Mescla del cor, del desig d'anar-hi, de la por de morir. Sucar el dolç del matí, el meu tassó de llet, el senyal de la creu i el lloc és el cel. Santifica el teu cor i fas la teva llibertat. Volia dir-te que marxava per mirar-te de lluny, minúscula als meus ulls, per poder dur-te amb mi en aquest viatge. Volia parlar-te de la bellesa d'aquest anys. Mescla del cor, del desig d'anar i de la por de morir. Mescla del cor, del desig d'anar i de la por de morir.
Complimenti ragazze, questo finale tra l'altro mi avete preso un po' alla sprovvista, quasi non me l'aspettavo finisse subito così. Ma insomma, diteci qualcosa di più di questo progetto, appunto, che è anche proprio l'idea, nombres proprios, quindi dei nomi di persona. Appunto, questo era Marianna, ci siamo sentiti prima Miranda. Da dove nasce questa idea?
Ma l'idea è un po' quella di... il nome è come una specie di... è qualcosa di privato, no? Indica qualcosa di intimo della persona, però alla fine le vite si assomigliano pure un po' tutte, no? Se vogliamo, sono tanti addendi sistemati in una maniera diversa, ma alla fine sono simili tra loro, quindi è una maniera di calare nelle vite private con una lente di ingrandimento, anche per capirci tutti insieme un po' cosa ci succede.
E i nomi, Vanessa, da dove li hai tirati fuori? Da che baule? Il tuo dei ricordi? Sono dei nomi inventati? Delle
storie? Un po'
storie?
Di tutto, però la maggior parte sono stati... mi ha guidato il suono, cioè ogni canzone aveva un colore e un suono dove suonava bene quel nome.
E quindi così, e sono tutti nomi femminili o sbaglio?
No, c'è anche un pezzo in francese intitolato Lucien.
Quindi cantate composto... anche in francese?
Sì.
Quindi oltre al catalano, all'italiano e al castigliano c'è anche il francese.
C'è anche il francese, questo pezzo in particolare è interpretato per la maggior parte dal nostro cajonista che si chiama Coco, e poi un altro pezzo dedicato a un uomo che si chiama Vladimiro.
Ah, Vladimiro.
Sono i due pilastri.
Questa, se non sbaglio, l'avete suonata dal vivo proprio la serata, diciamo, di raccolta fondi per la Sardegna.
Sì,
un
sì.
Cop de Ma Sardegna, è vero?
Sì, sì.
E Vladimiro, chi è Vladimiro?
È un vampiro.
È il gatto di Caterina.
Anche.
È il tuo gatto?
Anche, però.
Ma è un vampiro il tuo gatto, quindi no, cioè, spiegaci,
no, aspetta,
questa cosa.
È nata prima la canzone.
E poi è nato il gatto?
Sì, perché somigliava alla canzone il gatto.
Quindi tu non avevi ancora un gatto quando è stata composta questo pezzo?
Esattamente.
E però qui mi manca un tassello in questo mosaico. Cioè, la canzone l'avete scritta e già c'era il titolo di Vladimiro.
Sì.
Allora, quindi chi era Vladimiro in origine?
Vladimiro era un vampiro che decide di mettersi nel paro perché è insoddisfatto della sua vita. E quindi, insomma... decide di trovare un altro modo.
Quindi è un vampiro durante la grande crisi che ha colpito il mondo,
esatto.
Dopo il 2008 e soprattutto
la crisi
la Spagna.
Vista da un vampiro.
Benissimo. Ragazze, adesso logicamente immagino che i vostri sforzi sono concentrati nella conclusione di questo nuovo album, questa sera poi nel concerto, ma nei prossimi mesi cosa avete in ballo? Ci sono anche altre date a Barcellona o fuori da Barcellona?
Sì, abbiamo una serie di date qui, insomma, soprattutto nei locali, con un intento promozionale per far conoscere, insomma, il nuovo disco prima di fare la presentazione, la grande presentazione ufficiale.
Ci potete, Vanessa, ci puoi già dire qualcosa sulla grande presentazione, dove si terrà, quando? Avete già qualche idea, qualche dritta o rimane tutto un segreto?
Ancora un segreto.
Quindi insomma, questa sera intanto che la gente venga al Tinta Roja e
sì.
Poi si scopriranno poco a poco le altre news.
E che visiti la nostra pagina web dove ci sono tutti i concerti.
E infatti ricordala, magari così la gente se la segna?
www.dinatattack.com.
Ecco, Dinatattack con la K.
Sì,
è meglio
con
dirlo.
K finale.
Ma
sì,
a proposito, una domanda che volevo fare all'inizio, non ricordo se a Sergio 3 anni fa l'avevo domandato, ma da dove nasce questo nome?
Questo nome nasce proprio da un'idea di Sergio, che è legata ad una cellula ritmica indiana che è dinata dinata tac dinata dinata tac dinata tac dinata tac dinata dinata tac dinata dinaca.
Vabbè, qui è veramente uno scioglilingua, no?
Sì.
Cioè, in confronto a quello dei 33 trentini entravano trotterellando tutti e 33 trotterellando a Trento, una cazzata rispetto a questo, no? Quanto ci hai messo a impararlo questo scioglilingua indiano?
Ma no, non molto tempo, perché un periodo facevamo una parte teatrale nello spettacolo dove Sergio faceva la suora.
Sì.
E quindi aveva una lavagnetta con la formula scritta, le insegnavamo al pubblico.
Che la gente cercava di impararla.
L'abbiamo imparato pure noi.
Il pubblico invece no, credo, ci ha messo un po', no? Ma l'altra cosa, il vostro gruppo, Caterina Angela, nasce a Barcellona verso il 2006-2007.
Sì.
E raccontaci un po' i primi momenti, come vi siete conosciuti, come vi siete incontrati, come è nata questa idea di unirvi e di proporre appunto questo stile musicale particolare.
Quando il gruppo è nato io non c'ero. Sono arrivata nel 2010, ho sostituito musicista e niente, è rimasto fregato perché sono entrata far parte del gruppo.
Gli hai rubato il posto?
Gli ho rubato il posto.
Allora Vanessa, qui devi raccontarci tu invece allora l'origine dei Dinat Attack.
Ma l'origine di Dinat Attack, all'inizio è stata l'unione tra uno spettacolo teatrale e dei musicisti, perché io stavo lavorando con Sergio a dei monologhi e alla fine abbiamo deciso di unire un progetto, un suo progetto musicale che già aveva insomma un trascorso abbastanza lungo, di unirlo insomma ai testi dello spettacolo, e quindi alla fine abbiamo fatto una specie di teatro musicale.
E un po' quasi il teatro canzone, però.
Sì, una cosa così. Quindi c'erano pezzi teatrali, pezzi cantati, all'inizio facevamo anche molte versioni e poi alla fine abbiamo iniziato a scrivere, abbiamo iniziato a, niente, a fare sempre cose del tutto originali e insomma legate un po' alla nostra identità che continuiamo a cercare.
E infatti, perché voi per esempio cover non ne fate in genere?
No, adesso no, ne abbiamo qualcuno, abbiamo fatto una dedicata ad Adriano Celentano.
Ah sì, che cosa avete fatto Caterina Angela? Ho visto che tu facevi segno così.
Lei mi amava.
Ah no, io ricordavo l'altra.
Un'altra allora cover, ce n'è
quella
più
del
di
nuovo
una.
Disco che è un omaggio a Enzo del Re.
Ah, Enzo del Re, sì, che sì. Sarà contenuto nel nuovo disco?
Sì, sì.
In italiano quindi sarà?
Certo.
E qual è la canzone? Lavorare con lentezza?
No, no. Il superuomo.
Il superuomo, quindi abbiamo svelato un'altra chicca, ve l'ho sì, estrapolata. Sì. E l'ultima cosa che ti volevo domandare, Vanessa o Caterina, entrambe, un po' l'hai detto, perché le vostre influenze vengono appunto da un tipo di musica che è anche una specie di world, musica del mondo, world music, e poi anche il teatro mischiato alla canzone. Enzo Del Re sicuramente vi ha influenzato, perché non sarà un caso che ci sia una canzone di Enzo Del Re nel nuovo album dei Dinat Attack, ma poi quali sono le altre vostre influenze? Anche al di fuori della musica, appunto, visto che giocate molto con il teatro.
Sì, in realtà penso che la nostra carta è che siamo tutti molto diversi, cioè non siamo tutti dei musicisti con un percorso simile o anche un percorso di studi simili. Sergio viene dal teatro, per esempio, dal teatro al mondo della capoeira, quindi per questo conosce lo strumento di questa tradizione, della tradizione afro-brasiliana. Coco è anche insomma produttore, viene dal rap più che altro. Ernesto viene dal funky, Caterina viene dal classico, io vengo dalla danza e dal teatro. Ho sempre cantato in situazioni sì più teatrali, fino a che non ho iniziato a studiare, insomma, ho iniziato a studiare musica e a collaborare con musicisti, e alla fine mi sono trovata dentro un progetto musicale, quindi è sempre un po' una roba in bilico, no?
Un vero e proprio melting pot in,
sì,
tutti, i sensi,
in tutti i sensi,
sia di lingue, di culture, ma anche proprio di stili e di generi artistici.
Sì, anche perché poi nel linguaggio mettersi d'accordo è difficile, è bello, è bellissimo, perché comunque accapigliandosi poi vengono fuori un sacco di cose belle, però insomma non è semplice comunicarsi venendo da posti così diversi, da ambiti così diversi.
E poi non è facile, come sappiamo ormai, riuscire a suonare in gruppi così numerosi, essere in sei sul palco, riuscire ad organizzarsi sia per le prove, le registrazioni degli album, ma poi per i live, ormai sappiamo qual è la situazione, che è molto difficile trovare sale disponibili innanzitutto a gruppi numerosi e poi anche riuscire ad organizzare concerti dove almeno insomma non ci si perdano dei soldi in fin dei conti.
Certo, noi ci stringiamo sempre.
Allora, invitiamo tutti a tra pochissimo, tra meno di due ore, al Tinta Roja alle 20:30, Calle Creu del Smolers 17, Metro Poble Sec qui a Barcellona, concerto dei Dinat Attack, ingresso gratuito e offerta poi per il gruppo che, ve lo ricordiamo, già presenterà questa sera qualcuna delle canzoni che ci hanno anche suonato e proposto anche nella versione registrata del nuovo album che si chiamerà Nombres Propios. La pagina web è www.dinatattack.com. E poi c'è anche il Facebook, immagino.
Sì.
E quindi, insomma, lì trovate tutte le informazioni. Vanessa e Caterina Angela, grazie mille di essere stati qui con noi. E volete introdurre voi, lanciare voi il prossimo pezzo che ascolteranno i nostri fan qui su Radio Contrabbanda?
Sì, ce lo presenta Caterina.
Per voi, Costanza.
Senza dire nulla di più, quindi insomma, bisogna ascoltare bene il testo. In bocca al lupo per il concerto e ci vediamo dopo al Tinta Roja. Io verrò sicuramente.
Grazie, Steven.
E allora, qui da questa bella realtà attiva Barcellona, i Dinat Attack, Costanza, e ci ritorniamo tra poco in onda. È pronto già il banzo.
Me llamo Constanza, señor. El tango con gigantes con cabeza roja, patas de pájaros, manos de hombres que agarran y callan, se van por mis ideas. Para que no haya lamento, que te gusta Constanza, me gusta ser libre, Señor, mis horas en tu día son pocas, Señor, no alcanzo a ser.
Costanza era il secondo pezzo, anzi meglio dire il terzo, con anche la live session che ci siamo sentiti dei Dina Tatak, che suoneranno tra pochissimo al Tinta Roja, ma è già qui con noi l'ergonomico, l'inconfondibile, lo spettinato, il preciso, il puntuale, l'unico, inimitabile Banzo, detto anche Enrico Banzola. Ciao e bentornato.
Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Credo che dovresti roboare un po' di meno e comunque approfitto di questo spazio brevissimo prima della sigla per ricordare che in questa settimana che volge al termine ha lasciato questa valle di lacrime Blas Piñar. Per spiegare agli ascoltatori italiani chi è, diciamo che era il fondatore di un movimento politico che si chiamava Fuerza Nueva.
Era un po' il Pino Rauti spagnolo.
Potete tradurlo e trarre le vostre debite conclusioni, perché lo sforzo non è infinito, ecco.
Assolutamente, ci ha lasciato praticamente quasi lo stesso giorno di invece di Pete Seeger, che sì che stiamo ricordando quest'oggi, che era di tutt'altra pasta.
E comunque aveva 95 anni, ma la yerba nunca muore.
Esattamente, quindi andiamo con la sigletta e rientriamo tra pochissimo con la repressione today di quest'oggi.
Put your hands on your head, put your hands on your hips. This is your captain.
E quindi come sempre Laurie Anderson ci accompagna per iniziare questo piccolo informativo, o controinformativo meglio dire, notiziario di controinformazione che è la repressione today.
Sempre più piccolo Steven, perché il tempo scarseggia, le notizie abbondano.
E tu hai anche meno tempo, insomma.
Questo è un argomento doloroso, non affrontiamolo in diretta.
Va bene, quest'oggi so che ci sono due news, una molto positiva
e una no. Cominciamo una da quella negativa, andiamo in Italia per riprendere uno dei casi che abbiamo più seguito nel nostro piccolo e che è stato seguito da moltissime fonti anche molto più autorevoli, che è quello di Federico Aldrovandi, che ricordiamo fu ucciso da 4 agenti a Ferrara il 25 settembre 2005. Abbiamo seguito il caso delle vicissitudini giudiziarie, una condanna molto blanda per i quattro agenti, uno sconto di pena che praticamente tramite l'indulto che aveva reso la pena molto limitata a 6 mesi. E adesso siamo al punto in cui sostanzialmente gli agenti sono prossimi, o nel caso di alcuni di loro sono già rientrati in servizio nella polizia. Questo perché? Perché congiuntamente alla micropena di 6 mesi era stato anche emesso nei loro confronti un provvedimento di sospensione dal servizio, che era stato fatto combaciare totalmente con la pena. E quindi abbiamo dei quattro agenti, gli agenti Pollastri e Segato, l'unica donna dei quattro, che sono già tornati in servizio. L'agente Forlani, diciamo che formalmente già potrebbe, ma sta scontando i postumi di una nevrosi reattiva che è stata causata dallo stress del processo e tutto quello che è seguito ai tristi fatti del 2005. Mentre per l'agente Pontani, l'ultimo dei quattro, si tratterà di aspettare ancora un mese per un vizio di forma nell'iter giuridico. Comunque, la famiglia, soprattutto rappresentata da madre Patrizia Moretti, sempre in prima fila nella ricerca della verità sul caso di Federico, aveva richiesto la visione degli atti per capire esattamente le motivazioni della sospensione, le motivazioni dei termini della sospensione, ma la polizia ha negato questo accesso argomentando che la famiglia Aldrovandi non rientra fra i diretti interessati. E diciamo che la madre si è anche interrogata sulla possibilità che gli agenti venissero radiati, cioè sospesi dal servizio in maniera permanente, perché il regolamento di polizia parla di questa possibilità in caso di disonore alla divisa, e ci chiediamo se evidentemente un omicidio colposo non è un disonore sufficiente.
Assolutamente.
E quindi questa è la notizia, e c'è la possibilità che i quattro agenti possano presto trovarsi di ronda, come è successo quella fatale notte del 25 settembre 2005.
Purtroppo un'altra pessima notizia per quanto riguarda appunto la polizia, che non è appunto un caso solo spagnolo, come abbiamo parlato spesso di altri casi come quello più recente di Calle Aurora, che ancora seguiamo, perché appunto bisognerà capire cosa succederà nei prossimi mesi.
Seguiamo soprattutto la Spagna e l'Italia, cioè la Catalogna e l'Italia, per ragioni di vicinanza affettiva, geografica, di ogni tipo, però diciamo che se dovessimo fare un indice completo dei casi mala polizia, probabilmente servirebbero alcuni anni di programmazione di Baldone, purtroppo.
Completi, tra l'altro, senza fare
sì, sì, completi, non solo con la rubrica.
Purtroppo sì, però abbiamo anche finalmente ogni tanto delle buone notizie.
Sì, buone notizie che dobbiamo vedere, siamo sempre vigili, aspettiamo al varco, bisogna sempre vedere se le buone notizie alla fine si inverano. Però in questo caso torniamo a parlare, dopo molti mesi di assenza, della rubrica della piattaforma Afectados por la Hipoteca, la PAH, come abbreviata in spagnolo, con questa pronuncia della H assolutamente deliziosa. E diciamo che nonostante non ne abbia parlato per mesi, decisamente la piattaforma non è rimasta con le mani in mano, e aveva lanciato lo scorso 3 gennaio una mozione diretta. L'idea era che fosse diretta a tutti i comuni spagnoli, però diciamo che c'è stata una prima fase di rodaggio, come un'operazione pilota diretta solo ai comuni catalani, per l'approvazione di una mozione onde evitare l'esistenza di appartamenti perennemente sfitti, che è uno dei problemi più notevoli della crisi immobiliare spagnola, cioè famiglie intere vengono sfrattate da immobili che poi le entità bancarie che ne sono i detentori non riescono a piazzare sul mercato. Quindi assistiamo a una situazione drammaticamente kafkiana.
Ricordiamo en passant, Banzo, che nella primavera del 2013, secondo stime del País, in tutta la Spagna c'erano oltre 3 milioni e mezzo di appartamenti sfitti.
Sì, questo è un problema che diciamo in misura diversa esiste anche in altri paesi, fra cui anche l'Italia, però in Spagna aveva assunto una magnitudo assolutamente preoccupante. E diciamo che la PAH era sorta appunto come anticorpi a questa tendenza devastante, e questa mozione è stata approvata oggi dal Consiglio Comunale di Barcellona, e sostanzialmente prevede la dichiarazione istituzionale del Consiglio Municipale detta che è prevista l'elaborazione e approvazione di programmi di ispezione per determinare e registrare gli immobili che permangono effettivamente sfitti, e nel caso si verifichi questa condizione arrivare fino a 3 multe cumulative di 100.000 euro totali se l'immobile non viene riaffittato oltre un certo termine. Nel caso la negligenza proseguisse si aprirebbe un procedimento per infrazione molto grave, e quindi diciamo bisognerebbe soltanto auspicare che questo procedimento non rimanesse lettera morta, perché ci sono diciamo tutti gli estremi perché effettivamente un provvedimento di questo tipo possa contribuire indirettamente alla creazione di un parco di alloggi popolari e sostanzialmente a far rientrare in qualche modo nelle case da cui sono stati sfrattati ingiustamente centinaia, migliaia di famiglie spagnole.
Assolutamente, proprio l'Avanguardia l'altro ieri, sull'Avanguardia c'era un articolo, quindi insomma l'Avanguardia che non è esattamente insomma stampa di sinistra come potrebbero essere altri giornali.
Ah no?
No, direi di no, pare, così pare, mi hanno detto.
Comunque Steven, era un tono ironico, perché a volte non si capisce bene in radio. Ecco,
bravo,
scusa.
Hai fatto bene a precisare. Comunque insomma l'Avanguardia metteva in luce come nel primo semestre del 2013 ci siano stati più sfratti che in tutto il 2012, quindi stime ancora parziali dell'anno appena concluso, però quindi insomma il problema rimane davvero di grande entità in Spagna, e quindi insomma una misura come questa, se applicata, potrebbe sicuramente insomma fare del bene, come si direbbe in Emilia Romagna.
Sì, l'emorragia non è stata ancora arrestata, diciamo appunto che in questo caso la Catalogna potrebbe fungere da avanguardia di una misura assolutamente utile e civile. Speriamo che non venga disattesa e che si espanda progressivamente al resto dello Stato spagnolo.
Speriamo, grazie Banzo, preciso e puntuale come sempre, rimani a farci compagnia perché ci sono tante news, sicuramente arriveranno i fanfaroni, adesso vedo arrivare anche il piccolo seminarista, cioè il nostro caro amico Claudio Cardone.
No, non è fanfarone.
E mi sono beccato subito del fanfarone.
No, abbiamo detto che non sei fanfarone.
No, sei seminarista, è già sufficiente. Comunque andiamo con un po' di musica, perché a proposito di concerti, tra meno di una settimana, cioè giovedì prossimo, suonerà a Barcellona un altro grande musicista italiano, lui è Bobo Rondelli, presenterà il suo ultimo album a Famous Local Singer in compagnia della sua band, sarà sempre al Tinta Roja, questo locale che ci piace molto e che propone cose molto interessanti. Giovedì prossimo 6 febbraio alle 20:30, 6 euro l'ingresso, organizzato dal festival Cose di Amilcare Barnasanz e dall'Istituto Italiano di Cultura, e il giorno prima Bobo Rondelli sarà sempre a Barcellona, in questo caso all'Istituto Italiano di Cultura, e presenterà il film che lo ha visto protagonista, l'uomo che aveva picchiato la testa, diretto da Paolo Virzì nel 2009. Si proietterà poi il film dopo la chiacchierata con Bobo Rondelli, e poco prima, cioè alle 18, sempre nella sede dell'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, Passage Mendes Vigo 5, nell'Eixample, metro Paseo de Gracia, ci sarà anche l'inaugurazione di una mostra fotografica sulla canzone d'autore, si intitola Volume, l'autore è il fotografo italiano Fabrizio Fenucci, quindi un'altra occasione molto bella per avvicinarsi alla cultura fotografica, artistica e musicale italiana. Andiamo con Bobo Rondelli e poi rientriamo in onda perché ci sono tante altre news.
Solo me ne sto alla finestra, oggi è un giorno in bianco e nero, pioverà. Cerco un malinconico nel tempo, qualche sogno che ho già fatto anni fa. Il cielo ha disegnato sopra i vetri fiori blu, e c'è una nuvoletta che discende di lassù, si apre in due metà qui di fronte a me. Quanti belli colori in quella nuvola, e quanta gente allegra, sopra a un leone c'è un vivo che invita anche me a cavalcare tutti gli animali che sa parlare come noi, e ridendo ha ragione di pensare che le bestie siamo noi. Vanno nei prati
azzurri galoppando sui cavalli bianchi e neri. Giocherò sulle grandi ali colorate di bellissime farfalle. Volerò seguendo le formiche in fila indiana, marcerò. Ruberò il violino alla cicala e suonerò. Chi mi ascolterà danzerà con me. Quanti belli colori in quella nuvola e quanta gente allegra. Sopra al leone c'è un bimbo che vita che me. A cavalcare tutti gli animali che sa parlare come noi. E ridendo ha ragione di pensare che le bestie siamo noi.
E toglievo lo sporco incrostato che non va via con nessun prodotto, solo a suon di ramazza. Allora, quando stavo facendo tutto questo lavoro, è passato l'allenatore italiano di curling. Ecco, adesso sono nella nazionale. Lui mi ha visto e mi ha detto: ma tu devi venire. E poi io dico: ma io ho da fare adesso il pranzo. Ma dico: ma vieni dopo. E allora io sono nella nazionale italiana a difendere i nostri colori. Ecco, meno male che ci sono io a difendere i colori, perché questi qui sono capaci di scolorire qualsiasi cosa, pure la bandiera, che non sanno fare nemmeno il bucato. Insomma, sono io lì, quella lì del curling. Allora, il curling, io vi dico, per chi non sa che cos'è, una specie di bocce su ghiaccio. È solo che le bocce sono dei ferri da stiro molto pesanti, e per far scivolare queste bocce e ferri da stiro bisogna scopare il ghiaccio. Eh sì, abbiamo una scopa in mano e giù di ramazza, come con lo scorgo, lo sporco. Ecco, io sono molto felice perché penso che questo è lo sport veramente che fa per me, ma io non sapevo che esistesse. E poi, tra l'altro, io le bocce non solo sono abituata, sono campionessa del concorso di Rimini. Solo che c'è un problema: non mi fanno giocare con le ciabatte. Io qui devo giocare con le ciabatte, bisogna cambiare il regolamento, se no non si fa niente, non vado via. Adesso vi lascio perché sono all'aeroporto e l'aeroparte. Ciao ciao, baci a tutti e ricordate, calzate il preservativo, ciao!
Vabbè, insomma, questa vecchia veramente, a parte che non la riusciamo a fermare, Claudio, non so, tu adesso addirittura va alle Olimpiadi invernali, cioè è incredibile.
Si viaggia, questi più sono fanfaroni e più viaggiano.
No, più anche forse con l'età, la gente con l'età dice, insomma, prima gli ultimi sgoccioli di vita, dice voglio conoscere un po' di mondo, no? È venuta a Barcellona alla festa di Radio Contrabbanda, adesso va a Sochi o Sochi, non so, come si pronuncia? Banzo, tu mi puoi aiutare?
No. L'unica cosa che mi viene in mente è una tipica esclamazione bolognese.
Va bene, lasciamo perdere.
Dovresti tradurre.
Eccolo qui con noi, di nuovo è tornato, è un piacere averlo qui a Zibaldone, il nostro caro Claudio Cardone.
Anche per me, buonasera a tutti, buonasera Steve.
Con la rubrica Vogliamo i nomi, significato, simbologia, destino dei nomi. Oggi che nome ci porti, Claudio?
Oggi porto, come al solito capita che sono più nomi in uno, oggi è Teodoro, Isidoro o Dorotea.
E allora andiamo con la sigletta e rientriamo subito in onda con Claudio.
The name game. Judy, 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 bo booty, banana, fana, fo footy, fifa, mo.
E quindi con The Name Game, allora sentiamoci quest'altra spiegazione di questa serie di nomi,
di questo
Claudio.
Gruppo di nomi. Sì, ricordiamo che vale per Teodoro, Isidoro e Dorotea. Tutte e tre hanno una radice che deriva da Doron, che vuol dire dono, come nel caso di Matteo, un nome che abbiamo già visto. In questo caso però l'idea di dono ha una sfumatura differente. Se guardiamo la vita dei santi collegati a questo nome, abbiamo due significativi, un Teodoro e una Dorotea. La cosa interessante qui è che vediamo che due vite diverse di santi hanno molti parallelismi fra loro. Teodoro era un soldato e gli fu chiesto di sacrificare agli dei, sostanzialmente lui era cristiano, per cui si rifiutò e insomma dopo una serie di vicissitudini venne bruciato. Dorotea gli fu chiesto la stessa cosa, lei rifiutò, furono mandate due sorelle a convertirla, però si convertirono loro invece di Dorotea al cristianesimo e quindi le due sorelle furono bruciate e Dorotea in questo caso Dorotea fu decapitata. La cosa interessante, adesso qui già ci si notano dei parallelismi fra le due vite, no? Questa idea del rifiutare il sacrificio ad altri dei e poi di essere bruciati vivi in qualche modo, o chi era con loro. E poi però in Dorotea c'è un dettaglio in più, ossia lungo la via del martirio Dorotea incontra Teofilo che le chiede di farsi mandare dal suo sposo Cristo, quindi delle mele e delle rose dal giardino del suo sposo. E insomma alla fine effettivamente Dorotea riceve da un bimbo questi doni, queste mele e queste rose, e quindi si converte Teofilo. Tutto questo ci porta a significato del nome, quindi all'idea di questo dono, dono che in questo caso è collegato all'idea della scelta del dono, a chi si fa questo dono, tant'è vero che entrambi i santi hanno questa idea del rifiuto verso il sacrificio, cioè verso offrire un dono a un Dio che non è riconosciuto come proprio, quindi siamo nel campo della scelta del dono. Questo viene sottolineato dalla storia di Dorotea perché le si chiede di ricevere delle mele, e la mela, oltre ad essere un principio di nutrizione, è anche la scelta, perché l'albero del bene e del male produceva mele, quindi è la scelta del bene e del male.
Mio padre è contadino e lavora con le mele, non so, anche qui insomma dovresti spiegarmi un po' di cose forse.
Beh, vabbè, adesso si chiama Teodoro perché
no, non è tutt'altro nome.
Vabbè, proviamo a chiedere di sacrificare le sue mele. No, vabbè, insomma, dicevo, quindi c'è questo discorso della mela, c'è anche il discorso alle mele abbiamo associato le rose. E le rose sono collegate all'idea del cuore, non solo nella tradizione, diciamo così, popolare, il fatto di regalare delle rose per il cuore della donna, queste cose di questo tipo, ma anche in medicina cinese la rosa è collegata all'idea del cuore, che non è solo i sentimenti, l'emotività che noi solitamente associamo al cuore, ma in particolare la vocazione, ossia proprio il mandato, quello di cui parliamo quando parliamo dei nomi. Quindi abbiamo il secondo messaggio collegato a questo nome, che non è solo la scelta del dono e a chi farlo, quindi, ma anche seguire il proprio mandato, la propria vocazione, senza essere troppo distratti dagli altri, senza, diciamo, essere troppo accondiscendenti verso le richieste che vengono dall'esterno e dagli altri. E quindi, insomma, questo è un po' tutto un insieme simbolico collegato a questi nomi. Una curiosità volevo aggiungere alla fine.
Anticipi la mia domanda.
No, vabbè, aspetta, nomi di personaggi famosi non ne ho perché sono nomi un po' particolari.
Il Banzo ne sa uno, prego Banzo.
Erpecora.
Perché Erpecora?
Teodoro Buontempo.
Ah.
Noto fascistone.
Esatto.
Se posso permettermi una licenza poetica.
Sì, puoi permettertela, certo.
Però non conosco la sua vita, quindi non saprei fare dei paragoni, dei parallelismi.
Vabbè, diciamo che ha una militanza abbastanza significativa nell'ultradestra.
Sì, insomma, come fascistone, giustamente hai spiegato questo. Vabbè, comunque indagheremo. Cosa volevi aggiungere, Claudio?
Niente, come curiosità, no? Questa idea, quindi, di regalare delle rose, per esempio, alle donne, no? Questa abitudine che abbiamo, questa tradizione, può essere che noi colleghiamo a esprimere con le cose che abbiamo nel cuore, con i fiori, può essere anche qualcosa in più, perché la rosa, se collegata al cuore, quindi alla vocazione, è voler dire attraverso un fiore, cioè quello che non riesco a dire a parole, voler dire che la persona fa parte del tuo destino, della tua vocazione. E quindi è un messaggio insomma anche più profondo.
Perfetto, grazie come sempre Claudio, preciso e puntuale anche tu. Questa volta non ti becchi le reprimende della signora Gina, visto che ci ha lasciato un messaggio in segreteria, quindi insomma da seminarista te lo dico io, via.
Vabbè, Banzo ci pensa anche lui, quindi un po' è corale la cosa.
Va bene, e ti aspettiamo la prossima settimana come sempre a Zibaldone.
Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci, ciao Claudio, un abbraccio e continuiamo con la musica perché è già qui con noi il nostro secondo ospite. Passeremo infatti anche al castigliano per questa intervista. Lui è Gigi Quintanilla, viene da Madrid, nativo di Bilbao, però ha vissuto anche nella Ciutat Comdal. E andiamo a sentirci un pezzo del suo gruppo, Ornamento e Delitto, che è una veramente dei pilastri dell'indie rock spagnolo degli ultimi anni. La canzone si chiama Putas y Cocheros. Anzi, no, si chiama Madrid, però Madrid è la città de putas y cocheros, almeno nella visione di Gigi Quintanilla e gli Ornamenti e Delitti. Eccola qua e poi sentiremo la sua voce. Capital, putas y cocheros, esta es la visión que nuestro querido Gigi Quintanilla, que está aquí con nosotros. Bienvenido a Zibaldone.
Hola, Steven, buenas tardes.
Buenas tardes, es un placer tenerte aquí. Viniste en la primera época tú también como el otro miembro de Dinat Attack, que hemos tenido Dinat Attack como invitados en la primera parte del programa. Tú también viniste en 2011, era allá por junio, si no recuerdo mal.
Junio de 2011, sí.
y hablamos, ya, ya pasó ya muchísimo tiempo, y hablamos sobre todo de tu trayectoria artística en solitario, entonces como Gigi Quintanilla y como, digamos, pasando por bandas históricas del punk vizcaíno como Lluvia Dorada y con muchos otros proyectos, y luego tus últimos álbum, todavía no había salido Iberona. Álbum maravilloso, y de hecho nos dejaste utilizar la canción que da el título al álbum para el CD de Zibaldone, Zibaldone Radio Experience, que salió en 2012. Así, digamos que eres uno de los aficionados de este programa de italianos aquí en Barcelona. Y hoy te tenemos aquí, en cambio, para hablar de la otra faceta artística de tu trayectoria, es decir, ornamento y delito.
Exacto. Bueno, realmente es como más... se me conoce como músico, es como cantante de ornamento de delito. Gigi Quintanilla es una cosa muy, muy minoritaria, que bueno, sé que te gusta a ti, que es un poco raro, me tienes como mascota de tu programa, de tu vida. Me mandas mensajes a altas horas de la madrugada.
Pidiéndote alguna luz para salir de este túnel que es la vida, ¿no?
Eso es.
Bueno, Gary, Ornamento y Delito nace allá por 2006 aproximadamente.
Aproximadamente. Todavía no teníamos ese nombre, pero bueno, sería sobre todo 2007 cuando ya se consolida más como Ornamento y Delito. Y creo que la primera maqueta, de hecho, como Ornamento y Delito, la grabamos en 2007. No se distribuyó, y ya realmente cuando la cosa se consolidó es 2008.
Y de hecho la canción que acabamos de escuchar, Madrid, salió en uno de los primeros discos como Ornamento y Delito, que todavía digamos, cuando todavía no estabais con Limbo Star, que es una de las de los label más importantes del indie español.
Eso es, salió en 2009 con la que sería nuestra última maqueta, autoproducida y autodistribuida, Putas y Cocheros, y esta canción luego, pues, que fue un poco nuestra canción insignia, saldrían en la primera con Limbo Star en una grabación diferente.
Y os recuerdo, creo que era, hablamos creo de marzo 2011, si no recuerdo mal, en la Salamandra de Barcelona, junto con Pony Bravo y otro grupo que, ¿quién era? ¿Te acuerdas?
Uf, no lo recuerdo ahora.
Y recuerdo una actuación maravillosa con un rover que tuviste que sacarlo del escenario y con sus gritos en esta canción como segunda voz, que son de verdad estremecedores.
Sí, sí, le recuerdo haciéndolo, gritando desde el suelo. Y hay una foto además de ese momento que es bastante bonito, cuando el corista pierde el micrófono porque se le cae al suelo y decide, en lugar de recoger el micrófono, lanzarse al suelo para seguir el nivel del micrófono.
Si Mahoma no va a la montaña, es la montaña que va Mahoma, ¿no?
Pues.
Esta es la lógica de Robert. Bueno, Gary, en Ornamento y Delito sois cuatro. ¿Quieres recordar los nombres de los otros miembros de la band?
Sí, pues son Robert, que es el guitarrista, David, el batería, y Ricardo, nuestro bajista, que bueno...
Es un año entry, ¿no?
Ricardo fue nuestro primer bajista, se marchó, le sustituyó Pepe durante varios años y ahora, bueno, pues Pepe nos dejó, bueno, sigue viviendo, pero ya no toca en Ornamento de Delito, y ha vuelto Ricardo, que bueno, que ya es componente, pues que tocará en directo y que ha estado grabando los bajos del disco que estamos terminando en este momento.
Por cierto, acerca de Robert, me gustaría que nos contaras una anécdota que a mí me pareció maravillosa en su época cuando me la contaste, de un concierto, si no recuerdo mal, en Madrid, en la Sala Clamores, cuando Robert empezó a ondear encima de su cabeza la guitarra, bueno, el bajo, perdón.
Este fue Pepe, claro. Pepe.
Sí, Pepe. Ah, perdón, sí, me he equivocado yo, estaba pensando en Pepe. ¿Y qué pasó esa vez? Cuéntanos.
Está todo muy tranquilo, era una sala prácticamente vacía, solo habían venido dos fans que no conocíamos, unas chicas muy, muy dulces y muy jóvenes que habían descubierto el grupo, estábamos en nuestros inicios, y bueno, pues estaban entusiasmadas en primera fila, ellas dos, porque no había nadie más, un concierto bastante triste que tampoco, bueno, nosotros solo queríamos salir de ahí, pero nuestro bajista se había vuelto loco, y había vivido su propio concierto, y con gran euforia decidió acabar el concierto estrellando su bajo contra mi micrófono, casi me saca a mí la cara, pero no, el micrófono sale como un proyectil contra la cabeza de la única fan que estaba ahí, que dejó de ser fan nuestra. Puedes saber cuáles eran las consecuencias. Era una sala donde se transmitía antes jazz entre amigos, era una sala de jazz y apareció el dueño, de hecho, al bajista. Bueno, una cosa fantástica, sí.
Bueno, pero yo creo que esas cosas juntaron todavía más la banda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y crearon esa mitología. Bueno, de mitologías de Gigi Quintanilla hemos hablado, porque hay la historia de Ardiendo y los Monegros, que pero hoy no vamos a contar, ya que la contamos ya hace un par de años, y la podéis encontrar en podcast en nuestro blog, y la podéis descargar y volver a escuchar. Luego ya os la pondré también fácilmente, la podéis encontrar fácilmente, veréis en el podcast de este programa que estáis escuchando. Pero hablamos un poco de Ornamento y Delito. Ornamento y Delito, entonces, dos álbum con Limbo Star. Uno es Rompecabezas de Moda
y Perfección Moral,
que salió en 2010.
2010, exacto. Y octubre de 2010.
Y luego en 2000, el año siguiente, prácticamente, salió Adorno.
Es en noviembre de 2011, sale Adorno.
Justo para celebrar la victoria electoral del PP. Y ahora va a salir, digamos, ahora, dentro de unos meses, imagino.
Sí, yo creo que para primavera tendría que salir. No, no podemos dar fechas porque todavía estamos acabando la mezcla, pero está a puntísimo.
Y a ver, ¿cómo se titula este álbum?
Bueno, hasta ahora no tenía título y creo, si no pasa nada en este tiempo hasta que salga, se titulará El Espíritu Objetivo.
El espíritu objetivo.
Sí.
Bueno, aquí vamos a ver, tenemos que explicar a los que nos están escuchando que Gigi Quintanilla, aparte de ser músico, aparte de ser un gran amigo, aparte de ser un intelectual de la España del siglo XXI, es también un filósofo. Y yo creo que aquí se nota tu faceta más filosófica.
Sí, pero como la mayor parte del público no lo sabe, no lo nota y le suena muy bonito.
Y a ver, respecto a los anteriores discos de Ornamento y Delito, en este álbum, ¿qué vamos a encontrar?
Hombre, vamos a encontrar, yo creo, un sonido más cercano casi a nuestros orígenes y más político en cuanto a letras. Era casi inevitable, yo creo, después de Adorno, que había sido como más introspectivo. Un sonido también más tecno, que es algo que no había aparecido tanto en Ornamento de Delito y más en Gigi Quintanilla, pero bueno, sí que lo vamos a adoptar. Era una cosa que tarde o temprano yo creo que nos lo pedía. Y bueno, espero que vayamos a encontrar un disco que va a alegrar a mucha gente.
En absoluto. Yo diría, hacemos una pequeña pausa, ya que estamos hablando de este disco, vamos a escuchar en anteprima, es decir, como primicia aquí para Zibaldone, un tema de este álbum.
Sí, este es un tema, pero una versión no, bueno, una versión de maqueta. Es decir, grabamos antes de entrar en el estudio una maqueta en el propio local de ensayo, y esta es una de las canciones que está en esa maqueta, que bueno, pues cuando seamos ya ancianos o hayamos muerto, pues imagino que se publicará como las grabaciones inéditas de Ornamento y Delito.
Como pasó con los Velvet Underground, ¿no? Así cuando seguirás con tu carrera en solitario como Gigi Quintanilla y serás muy famoso, pero habrás roto los puentes con todos los demás, que estarán muy enfadados contigo, quizá dentro de 15 años saldrá un bootleg o algo así, digamos, de primicias de Ornamento y Delito, y estará también esta canción que se titula
Laissez-faire.
Y entonces aquí va Ornamento y Delito junto a Gigi Quintanilla en Zibaldone Radio Contrabanda, Laissez-faire del nuevo álbum que saldrá esta primavera.
Se fer tomados. We'll be right back.
La verdad que sí que es mucho más político ese álbum, Gary, ¿eh?
Sí, claramente no, mierda.
es muy político. Se ne va intanto il Banzo. Ciao Banzo, a venerdì prossimo. Gigi, una pregunta. Es decir, ¿cuánto hay de Gigi Quintanilla en Ornamento y Delito?
Pues lo que me dejan, ¿no? Es que realmente lo que yo hago en Gigi Quintanilla es lo mismo que hago en Ornamento de Delito. Es decir, habría que decir que es lo que en Ornamento de Delito que no es Gigi Quintanilla. Pues todos los demás, es decir, una banda.
¿Y en porcentaje, si tuvieras que explicarlo en porcentaje, en números, como si fuéramos Luis de Guindos?
Es que es muy complicado, pero bueno... Yo tengo dos Facebook, uno de Ornamento de Delito y otro de Gigi Quintanilla. El de Ornamento de Delito tendrá, no sé, unos 1000 y pico amigos. El de Gigi Quintanilla tiene 100. Entonces debe ser solo un 10% lo que de Gigi Quintanilla.
Pero digamos que quizás la gran diferencia, lógicamente, entre lo que has hecho como Gigi Quintanilla, pensamos en los últimos álbumes, y lo de Ornamento y Delito, es el tema que, digamos, la sonoridad, ¿no? La fuerza también musical del proyecto de Ornamento y Delito.
Claro, hombre, es un proyecto de directo. Yo, por ejemplo, sabes que mañana, como Gigi Quintanilla... Bueno, he venido en parte también a actuar aquí a Barcelona, y el directo de Gigi Quintanilla es una especie de karaoke, ¿no? Que es gracioso, se entienden bien las letras, lo cual está muy bien, pero bueno, tiene, pues eso, es una especie de show de Perales o de Juan Pardo, una cosa de programa de entretenimiento de José Luis Moreno, un poco como está. Pero bueno, las canciones realmente tampoco las hago con una intención diferente. Lo que pasa es que, bueno, al final ensayar con una banda, pues te hace pensar en hacer unas canciones que tengan más sentido en directo y que tengan más sentido con la banda, que la propia banda se sienta gusto con ellas, y luego los arreglos tampoco, los arreglos de Ornamento y Delito son todos míos, sino que Robert con su guitarra pues hace lo que quiere con mis canciones.
y eso está muy bien.
Canciones de todos al final.
Claro, ya que lo has adelantado, vamos ya a decirlo, luego lo recordaremos antes del final del programa. Mañana, sábado 1 de febrero, a las 9 de la noche en el Fridonia, que es un local, una asociación cultural muy, un espacio muy interesante en el barrio de Raval de Barcelona, calle Libertad, muy cerca, digamos, del paralelo. Gigi Quintanilla actuará como segundo artista de la noche, porque
sí,
antes
tocará Paralelo, si no me equivoco, ¿sí? Un cantautor oscuro de aquí de Barcelona, también muy, muy interesante. Y bueno, pues os animo a todos a que vengáis.
A las 9 empieza Paralelo, sobre las 10 te tocará a ti, imagino.
Eso es.
¿Y hay una entrada mañana?
Sí, creo que son 5 euros.
Vale, en el Fridonia, entonces en el barrio de Raval de Barcelona. Y acerca de la política, que estamos hablando contigo, de la presencia de la política en el nuevo álbum de Ornamento y Delito, acaban de pasarme una información que se ha salido justo ahora en Twitter, que es decir, que uno de los 6 detenidos por el 12 de octubre pasado aquí en Barcelona entra en prisión preventiva sin fianza, es decir que el banzo ya se ha ido, entonces no podemos tocar este tema en la Represión Today de hoy, pero bueno, ya seguramente lo vamos hablando, y es una otra mala noticia, lamentablemente, por los movimientos sociales de Barcelona en este caso. Gary, acerca de políticos así, ¿qué piensas del tema de las balanzas fiscales?
Nada, no, ahora mismo.
No tienes idea sobre el tema.
No.
Y sobre el tema, por ejemplo, ya que estamos de política, vamos en cambio a una pregunta más en serio que quizá...
Pregúntame de matemáticas directamente, ¿no? No, de astrofísica.
Una pregunta en este caso más en serio, que sí que tiene que ver con la política y quizá con tu trayectoria más como Gigi Quintanilla. En Iberona dedicaste una canción muy irónica a las acampadas, que era Esto es vuestro mundo, donde, digamos, corrígeme si me equivoco, tú le decías a los jóvenes que ocupaban las plazas, en este caso, bueno, viviendo en Madrid, pensabas más tú en Puerta del Sol, eso es vuestro mundo, yo prefiero quedarme en el retiro con una fauna y una flora muy distinta.
Sí, bueno, era una canción. Era una canción, es decir, no hay que confundir nunca el personaje de la canción con el autor de la canción, ¿no?
En absoluto. Pero a este respecto te quería preguntar, han pasado, ahora dentro de poco será el tercer aniversario de la ocupación de las plazas en España, ahora se acaban de cumplir los 3 años de Plaza Tahrir en Egipto, hablando en este caso de política como esta, además tu música en muchos casos y tu poética que tiene mucho mucho que ver con la sociedad en la cual vivimos. ¿Qué piensas tú de todo esto ahora, ya que tenemos una aunque sea breve, perspectiva histórica de lo que ha pasado hace 3 años? ¿Qué se ha quedado?
Hombre, no sé lo que se ha quedado, pero sabemos lo que surge, ¿no? Ahora sí ponen los telediarios y lo que más te llama la atención a nivel de movimiento político, excepto aquel tejido social que se creó, bueno, que se creó, que se canalizó en ese momento, ahí me llama más la atención cosas como lo que ocurre en Ucrania, y me gustaría poderle poner color, como lo que ocurre en Egipto ahora mismo, o como lo que ocurre con ese maravilloso nuevo partido que ha nacido, Vox, que creo que...
Podría ser el nombre de una banda, ¿no?
Oh, pues completamente, Ultra Vox. Ya existía. Quiero decir que la izquierda habla bastante y avanza poco a poco. La derecha tiene las cosas muy claras y creo que dentro de un momentito tendremos un partido parlamentario que pida la pena de muerte para los etarras o cosas semejantes, o tal vez la vuelta del catolicismo como religión oficial, ¿no? Hay esperanzas también con otros movimientos políticos dentro de izquierda y con posibilidad de representación. Lo que ocurre que, claro, en el momento en que se proponen, empieza la lucha dentro de la izquierda por separarse y crear más decisiones, pero...
Cosa que lamentablemente no ocurre dentro de la derecha, que siempre consigue juntarse, ¿no?, cuando hace falta.
Sí, sí, sí. Yo veo perfectamente una mayoría absoluta entre el PP y Vox marcando el camino.
vaya, qué perspectiva.
Creo que era un poco la idea que tenían Podemos, ¿no? con un Podemos marcando el camino con una mayoría absoluta del PSOE y Podemos bien. Creo que se les han adelantado por la derecha la idea.
Ya, sí. Lamentablemente que sí. Ya que estamos hablando de lo real, vamos a escuchar una canción que justamente se titula así, que estaba en el último álbum de Ornamento y Delito. ¿Quieres decir algo antes de que escuchemos la canción?
No.
Pues entonces aquí va Ornamento y Delito, lo real desde Adorno. Ornamento y Delito, desde Adorno, un álbum muy, muy interesante, más intimista, como nos contaba Gary. Por cierto, Gary, ¿qué sueles comer?
Bueno, depende de dónde esté, ¿no? En cada lugar, un poco los platos porque, típicos. Aquí en Cataluña siempre trinxat.
Bueno, en verano imagino que no.
Bueno.
Depende.
O butifarra.
Ah, pero la verdad, porque te veo, es decir, más delgado, más...
Sí, es posible.
Haces también gimnasio.
Tú estás también bastante guapo, la verdad.
Muchas gracias. No, ahora en serio. Si tuvieras que elegir de ir a una isla desierta, ¿con quién te irías? ¿Con Artur Mas, con Esperanza Aguirre o con Mariano Rajoy?
Bueno... esta pregunta creo que me la formuló alguien por escrito hace tiempo. En su momento di otra respuesta, pero creo que en este momento me iría con Esperanza Aguirre.
¿Sí? ¿Y por cuál razón?
Bueno, ya su edad, la cercanía de su muerte.
Y otra cosa, ¿te cae peor Ignacio González o Oriol Junqueras?
Hostias. Pues igual Oriol, ¿eh?
¿Sí?
Es que sí, me parece una persona que sin ningún sentido del humor, o por lo menos yo no se lo acabo de coger.
Sí.
Me parece muy aburrido.
Vale, ¿y su estilo te gusta? ¿Cómo va vestido ahí?
Sí, el otro día vimos una foto electoral que nos sorprendió mucho, sí. De cómo trata de convencer por su mirada.
Bueno, y ahora más en serio, si una mañana te despiertas así y te quieres ir a una terracita con sol, tienes ahí un tocadiscos y una serie de vinilos, y hay de Niña Mujer de Julio Iglesias, hay los éxitos de Rocío Jurado, y luego un álbum de Crooner del Gran Wyoming, ¿tú qué prefieres?
Rocío Jurado.
¿En absoluto?
Sí, completamente.
Bueno, bien, así la gente te está conociendo un poco más. Y entonces, ahora vamos a las cosas menos interesantes, que es decir, este álbum de Ornamento y Delito que va a salir dentro de poco, dinos realmente algo más. Hemos escuchado una canción de una maqueta, ahora, después de hablar contigo en el cierre de esta entrevista, sí que escucharemos otra canción.
Sí.
Que es una canción, es otra primicia, por
sí,
cierto.
Sí, es una primicia que, bueno, sin el beneplácito de mis compañeros ni de la discográfica vamos a colar por aquí. Esperemos que no me echen todos de sus vidas, pero bueno, yo creo que se lo merece, te lo mereces tú, Steven. Vamos a poner en primicia una canción que todavía no está completamente mezclada, pero ya es una primera mezcla. Y bueno, pues yo creo que empezará a sonar bastante en alguna radio nacional española, el A3 concretamente, pues a partir, esperemos, de la semana que viene. Espera que va a ser el single del disco. Lo está mezclando Iñaki Llarena en un pueblecito cerca de Estella, en Navarra, en la Ribera Navarra, que se llama Averín. Y bueno, estuvimos grabándolo en el julio pasado, pero bueno, por muchas cosas no se grabó del todo, y ahora mismo ya estamos en la última parte. Estaba haciendo un trabajo muy muy bueno, y bueno, yo creo que va a sorprender muchísimo la canción, porque no se nos había visto a Ornamento de Delito en este espacio musical.
Y por cierto, ya el título es muy peculiar, ¿no?
El espíritu objetivo, sí, sobre todo es que nos costó mucho, frente a los otros discos que teníamos, bueno, que tenía yo claro y todo el mundo no tuvo problema, con este disco sí que les tuve que convencer de lo del espíritu objetivo. No sabe el grupo lo que significa esto del espíritu objetivo, ni creo que la mayor parte de la gente. Realmente es una figura del desarrollo del espíritu de Hegel, la correspondiente al Estado. Realmente es como si tú lo hace el Estado. Y no es que, bueno, había otro título previo que era el terror también.
Claro,
el
sentido, yo eso recordaba.
Sentido Robespierre, pero quería ser mucho más profundo. Esto del terror...
¿Te parece demasiado obvio? ¿Cómo?
Me parece demasiado obvio. Y últimamente estoy un poco obsesionado con la institución estatal para bien. Es decir, creo que la historia de Occidente sobre todo se ha centrado en la puja entre dos tipos de instituciones, la familia y el Estado, que son las dos instituciones que más o menos en las que tratan de construir al individuo, ¿no? Que el individuo como tal no existe, no sería más que una especie de cosa indeterminada entre el Estado y la familia. Entonces, bueno, pues yo creo que en nuestro tiempo hay mucha gente que quiere criticar al Estado para recuperar la fuerza de la familia, ¿no? La mafia.
Exactamente.
Y tú creo que hiciste una tesis sobre el tema.
Bueno, en un cierto sentido sí, pero eso digamos va mucho más allá de la entrevista de hoy, quizá otro día lo comentaremos aquí en Zibaldone. Por cierto, también muy interesante es el título de la canción que vamos a escuchar, Carnaval Armado.
Está inspirado en varios libros, uno de ellos un amigo de aquí de Barcelona con el que voy a quedar dentro de momentos, Sebastián Giovanni.
Que ya vino, que también él pasó por estos micrófonos.
Pues, bueno, entonces no sé si hablaría de su libro magnífico, Emmet o La Rebelión. Y está un poco inspirado en ese libro y un poco inspirado también en Payasos en la lavadora del ex de la iglesia, que era un libro sobre el... Yo creo que es la mejor obra de Álex de la Iglesia, aunque yo soy muy fan de sus chapuzas, que son casi todas. Y era un libro sobre las fiestas de Bilbao, donde se mezclaba fiesta con política, con destrucción. Y bueno, es una canción que yo creo que llena de imágenes, a ver si se me entiende la letra, si no podéis comprar el disco cuando salga y estarán impresas. Pero bueno, que está lleno de imágenes que creo que todo el mundo reconocerá.
Bueno, entonces, Gigi Quintanilla, aquí en Zibaldone, ha sido un gran placer tenerte aquí hoy. Recordamos una cosa: mañana, sábado 1 de febrero, a partir de las 9 de la noche, en el Fridonia de calle Lealtad o Libertad, ahora me estoy confundiendo de todo.
Lealtad,
muchas gracias. En el barrio de Raval de Barcelona, concierto de Paralelo, y luego sobre las 10 más o menos, Gigi Quintanilla en solitario. La entrada son 5 euros. Y luego, pues esperaremos esta primavera cuando saldrá este nuevo álbum de Ornamento y Delito. Gigi, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Steven, te quiero.
Igualmente, es un sentimiento.
Bueno, aquí de fondo, que no quería hablar, estaba Valeria Obrero Piticlin, que también la podéis encontrar este fin de semana en la feria de moda infantil Lidl Barcelona.
Has
el domingo
muy bien
a partir de las 9 de la mañana. Podéis encontrar sus maravillosas camisetas transgresoras, creo que es una de las ilustradoras más interesantes que podemos encontrar, además de corista de Gigi Quintanilla.
Eso, porque en Iberona justamente se escucha su maravillosa voz en una canción que es mítica y que es que os aconsejo escuchar. Por cierto, ¿recordamos las páginas web tanto o Facebook del grupo y también de Gigi Quintanilla?
No. Gigi Quintanilla.
Gigi Quintanilla está
Buscad en Google Gigi Quintanilla y aparecerá. Buscad Ornamento y Delito en Google y aparecerá.
Muy bien, estupendo. Carnaval Armado, Gary, un abrazo y hasta pronto.
We'll be right back. Vagos e irresponsables encabezan la revuelta. Ignorantes de las normas, de las leyes, de la ciencia. Vagos e irresponsables encabezan la revuelta. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Radicales o condenan. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Que no se puede parar. Fiesta, fiesta. Es el doble retribuido.
Rieccoci qui in diretta a Zibaldone. Abbiamo in collegamento telefonico, po' di meno che dall'aeroporto di Londra, Tommaso Colliva dei Calibro 35. Tommaso, benvenuto a Zibaldone.
Buongiorno a tutti.
Ti sentiamo infatti con i rumori un po' di sottofondo dell'aeroporto, probabilmente magari tra poco ci sarà anche un annuncio di qualche aereo, magari il tuo. Ma come mai ti trovi all'aeroporto di Londra in questo momento, Tommaso?
Sono dovuto andare negli Stati Uniti per quello che alla fine è il mio vero lavoro, cioè fare il fonico in studio, e sono stato là una settimana a Los Angeles e ora sto tornando proprio giusto in tempo di organizzarci per venire in Spagna.
E infatti questa intervista non è casuale con te proprio quest'oggi, perché proprio tra una settimana i Calibro 35 saranno per la prima volta a Barcellona. Per la prima volta in Spagna suonerete prima a Saragozza, poi venerdì 7 febbraio alle 22 a Barcellona al Marula Café, proprio qui in centro, vicinissimo agli studi di Radio Contrabbanda, e poi andrete il fine settimana per due date nella capitale, a Madrid. Quindi insomma un bel tour spagnolo. Che cosa avete in programma per chi sarà venerdì prossimo qui a Barcellona, Tommaso?
Ma è sempre molto bello andare per la prima volta in un paese a suonare con Calibro. Calibro è un progetto che è nato andando a suonare all'estero. La primissima data la facemmo in Lussemburgo, la seconda in Belgio, è sempre bello perché ogni nazione in cui vai c'è un pubblico leggermente diverso, per cui non sappiamo in realtà tanto cosa aspettarci. Anche un po' che non suoniamo, perché abbiamo smesso di suonare dal vivo in giro a metà dicembre causa bambini in arrivo all'interno del gruppo, e quindi siamo molto contenti in realtà di rivederci per suonare e rinfrescare tutto quello che è Calibro anche per noi. Proprio oggi ci scambiavamo delle mail sul fatto che dobbiamo organizzare un paio di prove prima di venire a suonare lì.
Assolutamente, hai fatto poi bene a ricordare anche il Lussemburgo, perché proprio tramite Berardo Staglianò, un amico comune insomma, che vi organizzò il primo concerto in Lussemburgo, e con il collaboratore ormai storico di Zibaldone, che siamo anche entrati in contatto. E immagino, Tommaso, che presenterete il nuovo album. Come sta andando questo album? Come è andato durante il 2013?
Guarda, l'album è andato molto molto bene, devo dire la verità, anche al di sopra di ogni nostra aspettativa. È stato il primo album che siamo riusciti ad affrontare in una maniera molto coerente e coesa, nel senso proprio entrare in studio col progetto di fare un disco avendo già un po' l'idea di come sarebbe venuto fuori. Tutti gli altri dischi sono stati invece un pochettino di più di work in progress, questo essendo un disco concept, perché è tutto basato sulla sonorizzazione di un libro di Giorgio Scerbanenko, aveva necessità di essere pensato un pochettino di più prima, però non sapevamo che cosa il risultato, quale sarebbe stato, e se saremmo riusciti a se saremo riusciti, oddio, sto disimparando a parlare l'italiano, o a passare quella che era la nostra idea al pubblico. E devo dire che invece la reazione è stata ottima. Per la prima volta siamo riusciti qui a presentare il disco quasi nella sua interezza in ogni concerto dall'inizio del tour, e questa cosa anche da un punto di vista live ha pagato, perché ha fatto percepire a chi aveva già visto, per esempio in Italia, tanti live dei Calibro come un elemento di novità e tanta musica nuova, tutta a tema e tutta studiata nei particolari.
E infatti io avevo visto un paio di estati fa Verrucchio, credo che fosse la fine di luglio del 2011, in un bellissimo concerto, credo che lo organizzasse Einaudi, questo festival nel Romagnolo, e ho molto piacere di vedervi qui a Barcellona con questo nuovo album e quindi con queste nuove proposte. Ma Tommaso, un'ultima domanda prima di lasciarti appunto agli vari imbarchi e all'attesa del nuovo aereo. Un progetto, quello dei Calibro, che è nato quasi per gioco, per il piacere di suonare, la passione di riunirvi e ripensare un po' e riproporre la musica dei Polizieschi degli anni 70. È un progetto che ha avuto un successo incredibile, che piace moltissimo e che continua. Come stai vivendo questa esperienza ripensando proprio agli inizi?
Ma ripensando agli inizi è stato tutto molto naturale. Noi siamo nati, più che per scherzo direi, con un obiettivo che era un po' diverso, perché l'obiettivo era quello di fare un progetto che nasceva e un po' era contenuto solo all'interno delle pareti dello studio. Sapevamo che questa cosa poteva avere delle potenzialità, perché insomma è un po' anche per quello che uno si imbarca in un progetto, ma mai avremmo pensato di avere questa attività live così intensa, anche perché se ci avessimo pensato di sicuro avremmo abbandonato l'idea, vivendo ognuno in una parte diversa d'Italia e quindi essendo l'organizzazione sempre e comunque disastrosa. Diciamo che nel momento in cui probabilmente abbiamo capito che la cosa invece avrebbe preso altri canali, secondo me abbiamo anche avuto la maturità di accettare questa cosa e ogni volta di capire dove può essere la parte emozionante del tutto e quali possono essere le nuove prospettive che ci sono.
E a proposito di prospettive, dopo il tour spagnolo che cosa avete in programma?
Dopo il tour spagnolo abbiamo in programma una pausa di qualche settimana e poi riprendiamo il tour italiano con un po' di date sparse per lo stivale. Iniziamo se non sbaglio con Roma e Venezia, poi abbiamo una doppia data a Milano a cui teniamo molto, perché sarà al circolo Arcibico, che è sempre lo stesso circolo che però ha cambiato sede, in cui noi suonammo la prima volta in Italia 6 anni fa, e dopo di quello facciamo un giretto in Europa abbastanza intenso, perché andremo in Belgio, poi a Parigi, poi a Londra e poi a Manchester, dove suoniamo a una data bellissima che è il Funk and Soul Show di Craig Charles, che è un DJ della BBC specializzato in Funk and Soul. In pratica è il John Peel del funk inglese, diciamo così.
Quindi meraviglioso, vi attendono dei mesi ricchissimi con date molto importanti. Tommaso, io ci tengo a ricordare il concerto della prossima settimana qui a Barcellona, proprio a due passi tra l'altro dagli studi di Radio Contrabbanda, al Marula Caffè, venerdì 7 febbraio alle 10 di sera, tutti ad ascoltare i Calibro 35, perché è davvero un avvenimento, l'avvenimento di questa prossima settimana qui a Barcellona. Tommaso, in bocca al lupo per i tuoi viaggi e ti aspettiamo venerdì prossimo qui a braccia aperte a Barcellona.
Crepi il lupo, ci vediamo a Barcellona.
E andiamo con un altro pezzo quindi da questo ultimo album dei Calibro 35, sentiteveli qua e poi ve li sentirete dal vivo venerdì prossimo al Marula.
Signor Forti, sono Bruno, il salvatore di questa trasmissione che al 50%, diciamoci la verità, è un po' pallosetta. Però meno male che c'è Bruno e Bruno, i gemelli della risata, che ogni tanto intervengono e salviamo l'audience. Signor Forti, indovina dove sto qui? Sto sul una barca, sto attraversando l'Orinocchia, il bacino dell'Orinocchia, dove la gente è molto allegra e Dio l'aiuta e fa sempre la pipì in compagnia, perché all'Orinocchia si ricordi, chi non fa pipì in compagnia o è un ladro o è una spia. Indovini un po'. Battute sempre nuove. Signor Forti, mi raccomando, non se la prenda. Battute Bruno sempre pronte, piccoli sfottò. Evviva, signor Forti. Prima qui sono passate delle scimmie strane. Io ho pensato che una era lei. Dico, oh, il signor Forti è arrivato qui, si è trasferito pure lui all'Orinoco. Invece mi hanno detto, è una scimmia. Piccoli sfottò. Prendiamo insieme la tournée di Bruno. Sono qui all'Orinocchia, nel bacino dell'idroscalo di Puerto Ayacucho. Allora, prima ho preso un bicchiere per bere un po' d'acqua. C'erano due formiche che giocavano a pallone nel bicchiere e dicevano, dai, giochiamo bene che l'anno prossimo così giochiamo in coppa. Bravo Bruno, ottime battute. Pensi che quelli indigeni ogni tanto mi portano in trionfo. Ah, una cosa, signor Forti. Prima stavo facendo uno spettacolo qui nella giungla. Ho visto un incidente dove hanno investito una scimmia. E pensi, era la scimmia di Tarzan, era Cheetah. Poi ho incontrato Tarzan e gliel'ho detto, guarda Tarzan, Cheetah è morto. E Tarzan mi ha risposto, Cheetah è morto a me, ma Cheetah è morto a te. Questa era nuovissima, questa era bella. Saluto, signor Porti, mi raccomando, si ricordi che la differenza tra il Viagra e il Telepass non c'è, perché tutte e due fanno alzare la stanga. Bravo, belle, questa è una bellissima battuta. Bravo, addio signor Forti, ci sentiamo presto, addio.
Ma è veramente un fanfarone, ci lascia sempre i messaggi in segreteria questo fanfarone sfigatissimo di Bruno, il comico serio, chissà dov'è in realtà, sarà qui dietro l'angolo. Ma siamo davvero in conclusione di Zibaldone, ci restano pochi minuti, vi ricordiamo che Zibaldone è un programma in italiano, non solo per italiani, torneremo in onda venerdì prossimo con un sacco di invitati, un sacco di sorprese, verrà a farci visita Tony Acquaviva degli Agricantus, forse avremo anche con noi magari in un'intervista registrata a Bobo Rondelli, che la prossima settimana sarà proprio qui a Barcellona. E appunto adesso è il momento dell'agenda delle attività dei prossimi giorni qui a Barcellona. Vi abbiamo già detto alcune cose, vi ricordiamo che venerdì prossimo, oltre ai Calibro 35 al Marula Caffè alle 10, quindi Calle Scudellieres vicino al Metro Liceu, che presenteranno il nuovo album Traditori di Tutti, di cui ci siamo sentiti il pezzo Vendetta pochi minuti fa, ci sarà anche la presentazione del nuovo disco di Steven Munar e la Miracle Band alla sala La Dos dell'Apollo, all'interno dello Scapriccios dell'Apollo, quindi metro parallele. Il disco si chiama Time Traveler e ad ottobre Steven Munar era venuto in anteprima a presentarcelo a Zibaldone. Poi vi ricordo anche che domani, prima del concerto di Gigi Quintanilla e Parallelo al Fridonia del Raval, comincerà alle 9 questa attività, alle 7.30 sempre nel Raval, molto vicino al Fridonia, in calle Riereta 20 bis, in un locale che si chiama appunto Riereta 20 bis, ci sarà il quinto incontro internazionale di boxeo letterario, dove Robert Juan Cantavella, con il suo libro Pulp, scritto a quattro mani con Oscar Gual e il Corazon de Julia, sfiderà Rayo Tuberales e Vanity Dust, che hanno scritto invece un altro romanzo Pulp, sempre in castigliano, che si intitola Lady Grecia. Io ci sarò come arbitro e presentatore, ci sarà Emanuele Cimatti come giudice, Frankie Flower il broker e una espabilante ring girl, Miss Begin. Quindi domani, sabato 1 febbraio 2014, alle 19.30, Riereta 20 bis, il metro potrebbe essere Parallel o Liceu o anche San Antonio. L'ingresso è libero, accorrete numerosi. Poi ricordarvi ancora che la prossima settimana parliamo di mercoledì 5 febbraio alle 18 all'Istituto Italiano di Cultura, Passage Mendez Vigo 5 metro Passeo de Gracia, si inaugura l'esposizione volume, questo è il titolo, La canzone d'autore in 50 fotografie, mostra di Fabrizio Fenucci, dedicata appunto alla canzone italiana e internazionale. E subito dopo alle 18.30, sempre all'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, Bobo Rondelli presenterà il film che lo ha visto protagonista, L'uomo che aveva picchiato la testa di Paolo Virgilio Nazi del 2009, che poi si proietterà, anche qui l'ingresso è gratuito. E poi Bobo Rondelli appunto suonerà giovedì prossimo 6 febbraio alle 20.30 al Tinta Roja all'interno del festival Cose di Amilcare Festival Barna Sanz, e il Tinta Roja è in Calle Creu del Smolers 17. Poi vi ricordiamo anche che venerdì prossimo sarà a Barcellona niente po' di meno che Andrea Camilleri, e nell'ambito di Barcellona Negra 2014 Festival di Letteratura Noir ci sarà un colloquio con Andrea Camilleri insieme a Pau Vidal e Gioachini Ibáñez, moderato da Paco Camarassa, alle Spy Bars, Avenida Parallel 62, proprio in centro a Barcellona. Sono tantissime le attività che vogliamo segnalare, ci resta il tempo solamente per un'altra, che è e la programmazione della Sala Fenix di Cagliari e Reta 31 nel Raval. La pagina web è salafenix.com. Dopo il bel successo del primo weekend continua anche questa settimana Inferno di e con Felipe Cabezas, seconda stagione in sala dal 24 gennaio al 16 febbraio, tutti i venerdì, sabato e domenica alle 21, ingresso 16 euro, spettacolo realizzato in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura. Ogni giovedì poi continua anche sempre alla Sala Fenix il Cabaret Victoria, gli spettatori che verranno vestiti in stile vittoriano punk avranno uno sconto ben del 50%. Ci sarà poi la prima questo fine settimana, sabato e domenica alle 17, dello spettacolo familiare di Antonella D'Ascenzi, Piccolo Circo de Ilo. E poi i lunedì sono dedicati alla Jam Session, la Velvet Raval Jam Session, e i mercoledì dedicati al jazz. Mercoledì 5 febbraio alle 21 con Tachiglia Inversa suonerà Maria Lorea Jazz Quartet alla Sala Fenix Calle Rierita 31. Direi che davvero siamo in conclusione al programma. Venerdì prossimo 7 febbraio ritorniamo qui in onda dalle 18 alle 20, www.contrabbanda.org per seguirci in streaming dovunque voi siate, zibaldone.contrabbanda.org, il nostro blog, pagina web dove trovate tutte le informazioni riguardo alle attività e ai progetti che portiamo avanti, e soprattutto trovate tutti i podcast di Zibaldone, ascoltabili e scaricabili. Non mi resta altro che augurarvi un buon venerdì sera, un buon fine settimana, una buona settimana tutto insieme, e fare quello che era solito fare il grande Enrico Tierno Galván, primo sindaco socialista della capitale spagnola Madrid, che diceva a Colocaros, che è viernes por la noche, anche oggi me lo dico da solo, proprio perché il buon Banzo già se n'è andato e ci ha lasciato questo pomeriggio, ci ha lasciato momentaneamente. E oggi non c'è tempo per il consiglio musicale, però vi facciamo sentire sì una canzone speciale, e è un ultimo tributo a Pete Seeger, una canzone davvero unica, perché quella che vi faremo sentire è una versione di Pete Seeger che canta Guantanamera, accompagnato dai due grandi cantautori cubani, Pablo Milanese e Silvio Rodriguez. È una registrazione di un concerto che si tenne in Italia, esattamente al Palasport di Novara, l'8 aprile del 1977, quindi sentitevela qui, e ci risentiamo venerdì prossimo.
Io soy un hombre sincero, io soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echa mis garzas del alma. Es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un cielo herido que busca en el monte amparo. Pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. El arroz. playa de la sierra me complace más que el mar. Sin patria pero sin amor. Yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amor, tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera. Una rosa blanca.